Allora, se con le tecnologie siamo pronti, vi daremo il benvenuto per parlare di riforme, o meglio, per presentare questo manuale elaborato dall'Istituto Bruno Leoni sul Liberare l'Italia, manuale delle riforme per la 17ª legislatura, quindi per la prossima. E allora diventa un parametro interessante nel nostro incontro di questa sera per capire queste riforme indispensabili, se verranno fatte, se non verranno fatte, chi è pronto ad aderire e chi no all'ipotesi di questo insieme di riforme e come si collocano oggi i partiti che si stanno presentando alle elezioni rispetto a questo sistema di riforme che in fondo è quello che l'Europa stessa ci aveva indicato come un sistema di riforme indispensabili perché il nostro paese potesse rimanere all'interno del sistema europeo. Era, lo ricorderete, il sistema di riforme che veniva tracciato in quella lettera dell'agosto del 2011, quando di fronte all'eventualità, di fronte a uno spread sopra il 400 e all'eventualità di un aiuto, detto così, dell'Europa, ci veniva chiesto di intraprendere un serio, serissimo cammino di riforme che in qualche misura si è tentato di intraprendere, poi di fatto praticamente solo una di queste riforme è stata condotta a termine e quindi diventa un problema che è ancora lì, tutto da risolvere. Allora, su questo si confrontano e si sarebbero dovuti confrontare i responsabili economici dei principali partiti che oggi si presentano alle elezioni. So per certo che sono stati coinvolti tutti, hanno risposto alcuni. E tra quelli che hanno risposto poi per impegni elettorali non sarà con noi questa sera Renato Brunetta del Popolo delle Libertà e quindi manca un punto di riferimento in qualche misura, ma all'ultimo istante ci ha fatto sapere che non sarebbe stato con noi a discutere di tutto ciò. E allora presento invece con me in questo momento c'è Marco Simoni, che è il responsabile economico di Scelta Civica con Voti per l'Italia, uno dei, anche perché lì mi sa che vi fate un po' la gara, per cui uno dei. E c'è come Alberto Saravalle per fare per fermare il declino. E invece la parola la darei subito a Carlo Stagnaro, che è il direttore delle ricerche dell'Istituto Bruno Leoni, per spiegarci qual è il presupposto sul quale cominciamo a ragionare.
Grazie e grazie a tutti di aver accettato il nostro invito alla presentazione di quello che abbiamo intitolato Liberare l'Italia, ma che come sottotitolo porta Manuale delle riforme per la 17ª legislatura. Questo manuale è in realtà un secondo tentativo dell'Istituto Bruno Leoni, che già nel 2008, all'inaugurazione della scorsa legislatura aveva proposto un volume pensato per essere una sorta di manuale, di strumento operativo a disposizione dei parlamentari, dei ministri, dei sottosegretari, dei decisori politici. Perché questo? Perché noi ritenevamo allora, e a maggior ragione riteniamo oggi, che l'Italia sia vittima di una crisi di produttività e di una crisi di crescita, e che questa crisi di produttività e crisi di crescita derivano da una serie di errori, diciamo così, strutturali di politica economica che sono stati compiuti nel corso degli anni. Per riparare a questi errori noi proponevamo allora e proponiamo oggi una serie di riforme e di interventi che cercano di essere i più puntuali e i più operativi possibili e soprattutto che sono pensati con l'obiettivo di essere realizzabili appunto nell'arco di una legislatura. Lo scopo dell'Istituto Bruno Leoni in questa iniziativa è quello di appunto fornire la cassetta degli attrezzi per degli stakeholder politici interessati a riportare il paese sul sentiero della crescita e che vogliono farlo intervenendo sui vari aspetti di cui parlerò tra un attimo. Rispetto all'edizione del 2008 abbiamo ritenuto da un lato naturalmente di riproporre una serie di di riforme e di interventi, perché purtroppo la legislatura che si sta concludendo è stata da questo punto di vista una legislatura largamente perduta. Dall'altro però non potevamo non tener conto del fatto che il contesto in cui andiamo al voto è significativamente diverso. Nel 2008 andavamo a votare avendo alle spalle una stagnazione italiana, ma un periodo di crescita economica a livello europeo e mondiale. Oggi andiamo a votare avendo alle spalle, e probabilmente anche davanti, un lungo periodo di recessione sia a livello di Unione Europea sia, a maggior ragione, a livello nazionale. Rispetto ad allora abbiamo anche ritenuto di arricchire il manuale delle riforme di un altro strumento, che è un sito internet, liberarelitalia.it, che vuole da un lato riproporre i contenuti del manuale in maniera più divulgativa e rivolte anche al pubblico generale, quindi non solo come strumento di lavoro ma anche come strumento di pressione su coloro che dovrebbero, secondo noi naturalmente, ricorrere alle misure qui illustrate, e dall'altro anche costruire una cabina di monitoraggio e di attenzione su quello che sarà la produzione normativa del prossimo Parlamento e l'attività di governo del prossimo esecutivo. Questa attività di monitoraggio comincia fin da adesso con una sorta di valutazione che abbiamo tentato di fare sui programmi dei partiti e delle coalizioni, che si concentra da un lato sulla loro chiarezza e coerenza interna, perché riteniamo che prima di tutto una proposta debba essere trasparente, comprensibile agli elettori e debba quantomeno superare il requisito minimo di non essere autocontraddittoria, e dall'altro cerchiamo di valutare la congruenza tra quello che sta scritto nei programmi dei partiti e quello che invece, secondo noi, dovrebbe essere l'agenda per riportare il paese a crescere. Agenda che, come diceva Monica Maggioni, coincide largamente con quelli che erano i contenuti della lettera dell'agosto 2011 inviata da Jean-Claude Trichet e Mario Draghi, e che sono stati in parte, come dire, attuati nelle more dell'esperienza del governo tecnico, ma in larga parte non sono stati potuti o voluti in alcuni casi portare a termine. Quali sono gli obiettivi strutturali che a nostro avviso è indispensabile conseguire per fermare la stagnazione italiana, per invertire la tendenza alla riduzione e alla distruzione di ricchezza? Da un lato un forte intervento teso a mettere in sicurezza le finanze pubbliche, dall'altro riqualificare e tagliare la spesa, in terzo luogo rilanciare la crescita. Questo attraverso interventi sia sul lato delle spese, sia sul lato delle entrate, sia sul lato dell'organizzazione del settore pubblico e dello Stato, sia infine dal punto di vista del creare condizioni concorrenziali nel Paese. Dal punto di vista della finanza pubblica, la proposta che noi facciamo muove da un assunto. L'Italia dovrebbe guardarsi intorno, nessuno deve, come dire, scoprire il lato nascosto della luna. L'Italia dovrebbe guardarsi intorno, osservare gli altri paesi e cercare di intervenire laddove la nostra spesa pubblica in proporzione al prodotto interno lordo è significativamente più elevata rispetto a quanto fanno altri. Questo ci consente di immaginare un percorso di riduzione della spesa che, secondo noi, può valere fino, se non più, di 6 punti di prodotto interno lordo nell'arco della legislatura, che da un lato tutela, almeno in valore assoluto, sebbene poi vi sia uno sforzo di riorganizzazione interna, i livelli di spesa su settori quali l'istruzione e la sanità, ma dall'altro suggerisce di intervenire in maniera pesante sulla spesa per interessi attraverso un massiccio piano di privatizzazioni che porti anche lo Stato a uscire dall'economia, in particolare dalle società che esso controlla, sulla spesa pensionistica che ancora risente di retribuzioni calcolate col vecchio metodo retributivo. Noi suggeriamo di intervenire anche retroattivamente, chiaramente, sulle pensioni di elevato importo, cioè quelle superiori a 4-5 mila euro lordi al mese, ricalcolando la parte eccedente questa soglia col metodo contributivo per allineare il trattamento pensionistico che hanno queste persone a quello che avrebbe chiunque di noi che oggi, ormai grazie alla riforma Fornero, soggetto al metodo contributivo. E poi riteniamo che si possa e si debba intervenire in maniera pesante sui costi della politica, dall'abolizione delle province al riallineamento delle spese, dei contributi ai partiti, dei salari, degli emolumenti dei parlamentari, dei consiglieri regionali e quant'altro. E infine pensiamo che sia necessario, anche in una prospettiva di crescita, dare piena attuazione al piano Giavazzi che è stato redatto da Francesco Giavazzi appunto su richiesta del governo tecnico, e che individuava una serie di tagli che potrebbero essere fatti e trasferimenti alle imprese che non sono giustificati dal ruolo, diciamo, dai beni pubblici che esse producono. Attraverso questi tagli è possibile, a nostro avviso, fare dal lato delle entrate un duplice intervento. In primo luogo, garantire al bilancio pubblico italiano il pareggio strutturale, pareggio che risente naturalmente di una forte spesa per interessi, ma che nel tempo, man mano che il debito viene contenuto e sperabilmente ridotto, può dar luogo a una maggiore flessibilità di bilancio. Dall'altro, questi tagli possono consentire un intervento a riduzione della pressione fiscale, in particolare concentrando il taglio della riduzione del prelievo sull'IRAP, quindi sull'imposta attualmente più distorsiva tra quelle che contribuiscono il nostro sistema fiscale, che riteniamo possa essere completamente abolita, e una riduzione della componente contributiva, e quindi in maniera tale da poter intervenire al ribasso sulla tassazione su impresa e lavoro, che sono la vera anomalia dal punto di vista del prelievo tra l'Italia e l'Europa. Questo tipo di intervento naturalmente lascia aperte una serie di altre necessità. La prima è quella di far funzionare lo Stato. Far funzionare lo Stato vuol dire introdurre gli incentivi corretti nella pubblica amministrazione, nelle diverse pubbliche amministrazioni, affinché gli sprechi vengano rimossi, affinché i lavoratori pubblici e soprattutto i dirigenti pubblici riescano a cogliere le opportunità di efficientamento che vengono dalla tecnologia, e affinché in ultima analisi si possa intervenire sulla qualità del servizio a parità di spese in alcuni casi e con una riduzione della spesa in altri. Questo in particolare, dal nostro punto di vista, implica un intervento generale di digitalizzazione della pubblica amministrazione, per smaterializzare i processi, per favorire la comunicabilità tra le amministrazioni, per favorire la trasparenza e la circolazione dei dati. E poi interventi settoriali su temi quali la giustizia, l'istruzione e la sanità, dove più che ridurre la dotazione finanziaria, pensiamo sia necessario cambiare il modo di lavoro, in particolare premiando la performance, soprattutto ancora una volta a livello dei dirigenti, di coloro che riescono a raggiungere gli obiettivi che gli vengono assegnati, e sanzionando al limite col licenziamento il comportamento di quanti invece si allontanano da quegli obiettivi. E infine c'è un tema altrettanto vasto e altrettanto cruciale per le prospettive di crescita del Paese, legato alla possibilità di rilanciare la concorrenza e introdurre flessibilità sia nei vari settori economici sia nel mercato del lavoro. Liberalizzare, dal nostro punto di vista, vuol dire essenzialmente tre cose: rimuovere le barriere all'ingresso, che nella quasi totalità dei casi sono dovute a norme che le introducono o a distorsioni di natura comunque regolamentare, fiscale o parafiscale, che determinano un trattamento diverso tra soggetti che potrebbero competere sul mercato. Liberalizzare significa privatizzare, in questo senso le privatizzazioni, ed è fondamentale sottolinearlo, non sono soltanto uno strumento di riduzione del debito pubblico, ma sono anche uno strumento per creare non solo un piano di gioco uguale per tutti i concorrenti, ma anche un piano di gioco nel quale nessun concorrente sia fratello, cugino o comunque parente stretto dell'arbitro. E in terzo luogo, liberalizzare significa, dove vi siano delle situazioni, per esempio, di monopolio tecnico, introdurre delle forme di regolamentazione indipendente, in maniera tale che il regolatore sia parente più alla lontana possibile sia con l'operatore di mercato sia soprattutto con i partiti politici e col governo, che invece risentono spesso di influenze e di cicli di più breve termine rispetto a quelli che caratterizzano la regolazione. Allo stesso modo, riteniamo si debba intervenire sul mercato del lavoro allo scopo di garantire piena flessibilità sia in entrata sia in uscita, valorizzando la parte variabile del salario e riducendo peraltro il cuneo fiscale. Da questo punto di vista l'intervento che immaginavamo sul fisco è anche e soprattutto un intervento volto alla creazione di nuova occupazione. Infine, nell'ambito degli interventi sul mercato del lavoro, ci teniamo a sottolineare, perché ci sembra davvero una misura importante anche sul piano simbolico e culturale, quanto sia necessario liberalizzare le attività di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e quindi di conseguenza privatizzare l'INAIL, che oggi fornisce questo servizio in maniera monopolistica. Perché è importante? Perché riteniamo che la sicurezza sul lavoro non è soltanto una questione legata alla definizione di standard minimi ed evidentemente indispensabili di sicurezza, ma è anche legata all'introduzione di incentivi corretti a stare al passo con l'evoluzione tecnologica, con i cambiamenti nei processi e nelle tecnologie produttive. Trasformare l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in una vera assicurazione piuttosto che in un balzello avrebbe indubbiamente anche l'effetto di spingere le aziende a investire in maggiore sicurezza quando questo sia possibile e spingere le assicurazioni e gli assicuratori ad adeguare i loro premi man mano che nuove tecnologie o nuove tecniche produttive vengono rese più disponibili sul mercato. E questo è un modo, a nostro avviso, molto più efficace di proteggere la sicurezza dei lavoratori piuttosto che non l'attuale approccio prevalentemente amministrativo e burocratico. Ma tutto questo non è sufficiente se contemporaneamente non compriamo in qualche maniera le due risorse che sono più scarse sul mercato politico italiano, alla luce, come dire, degli ultimi 20 anni, cioè tempo da un lato e credibilità dall'altro. Per comprare tempo e credibilità noi chiediamo, questa è un po' una provocazione forse che vogliamo lanciare, ai responsabili economici dei partiti se i partiti che loro rappresentano siano favorevoli o contrari, nel caso, come dire, di motivare la contrarietà, a chiedere come primo intervento del nuovo governo l'attivazione dello scudo antispread. Perché attivare lo scudo antispread? Per due ragioni. La prima è che lo scudo antispread è la tipica misura che se viene richiesta quando è necessaria, viene richiesta quando è troppo tardi, perché sia utile, visto anche il processo, come dire, non brevissimo che porta alla sua attivazione, che prevede l'approvazione da tutti i 26 altri paesi membri dell'Unione Europea. Chiederlo subito significa, come dire, comprare una polizza di assicurazione contro il rischio di spread eccessivamente elevati e quindi comprare quel poco di tranquillità che è necessario per fare interventi strutturali della portata di quelli di cui parliamo. Ma c'è anche una seconda ragione: la condizione perché venga concesso lo scudo antispread è che il governo italiano, in questo caso, si impegni in maniera credibile a seguire un percorso di riforme a tappe forzate. E noi crediamo che introdurre un vincolo esterno sia la miglior garanzia che si può dare sia agli elettori e ai contribuenti italiani, sia ai partner europei e ai mercati. Grazie per la vostra attenzione e aspettiamo di sapere cosa pensano i partiti delle proposte dell'Istituto Donoleone.